Continuiamo a Radio Blast, il programma dal vivo. E Giuseppe ha detto che vuoi condividere con noi come formare delle comunità e come lavorare insieme con i fratelli. Il tuo microfono è spento, non ti sento.
Acceso adesso?
Sì.
Mi
sì,
senti?
Sì.
Pregavo, i fratelli si spostano e molti fratelli non hanno esperienza e possono fare decisioni sbagliate.
Sì.
Va bene, allora le persone come me, per esempio, che hanno esperienza su queste cose, chiunque ha passato per queste esperienze può condividere, e voglio condividere alcuni suggerimenti, alcuni consigli molto importanti, perché uno saggio impara dai propri
errori. Ma uno
più alto, ma uno più saggio dagli errori
degli altri.
Allora, vogliamo imparare, grazie alla nostra intelligenza, per gli sbagli personali che ci possono volere anni, o vogliamo imparare, umiliarci, imparare dagli altri?
Impariamo dagli altri.
Allora.
E anche perché mi ricordo quando io ho conosciuto voi, non sapevo niente cosa significa una comunità e lavorare insieme con i fratelli, non sapevo cosa fare, come comportarmi. Mi ricordo che l'unica cosa che pensavo è di non sbagliare, perché non voglio perdere questi fratelli, voglio rimanere con loro, e avevo paura dei miei sbagli. E quindi lo so che ero molto confusa e ho dovuto cambiare tutta la mia mentalità, perché venivo da un mondo che ti ha programmato in un modo.
E quindi, non fidarti.
Quindi ho dovuto cambiare tutto il mio modo di pensare, di vivere, di tutto ho dovuto cambiare. E quindi lo so che molti fratelli vogliono sapere, ma come si vive in una comunità, come si lavora insieme? Che ci sono tante differenze tra di noi.
Sì, questo di oggi sarà uno di tanti messaggi che io voglio dare, perché non è che in una mattina possiamo insegnare tutto. Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo per addestrare i suoi discepoli, e alla fine Pietro ha capito che lo ha tradito 3 volte. Giuda ha capito che poteva come guadagnare 30 denari. Va bene, quindi anche i discepoli dopo 3 anni e mezzo non è che hanno capito tutto. Quindi diciamo, non è che questo messaggio stamattina sulle comunità avrete imparato tutto, però sarà un buon esempio, un buon inizio.
Amen.
Quindi carta e penna, specialmente la nostra chiesetta presente qui, scrivete queste cose, così che l'idea non è solo adesso imparo così io divento più intelligente, ma che io posso insegnare ad altri. Grazie a Dio che c'è il beneficio che potete scaricare questi messaggi registrati, e quindi tutto quello che vi sembra giusto, logico, biblico, farlo. Se c'è qualche cosa che invece era solo fratello Giuseppe, non era Gesù, potete scartarlo tranquillamente, va bene? Però occhi su quello che viene dal Signore, che è basato sulle scritture, basato sull'esperienza. E per sapere cos'è giusto e sbagliato, sempre guardare a chi va la gloria. Parlavamo stamattina con voi, no, fratelli? Come si fa a decidere se davanti a un bivio mi sposo la bionda o la mora? Qual è che se davanti a un bivio? Lorenzo, non mi guardare così, tu hai già capito che tu dirai la mora. Ok, io dico la bionda, mia moglie. Allora, quindi se è davanti a un bivio, come si fa a sapere se è la bionda o la mora? Dai, l'ho detto stamattina, Lorenzo.
Pregare.
Più alta voce.
Deve pregare.
Pregare, sì. E se dopo che hai pregato ancora sei confuso? L'ho detto stamattina. Preghi ancora. Ma l'ho detto stamattina, vi ricordate? Vi siete già dimenticati.
Vedere quale delle due è più conforme alla Bibbia. Cioè,
Giorgio, una risposta giusta.
Grazie.
Amen, amen.
Vince una nocciolina. Mi serve uno, ci vuole uno qui nella chiesa responsabile della nocciolina. Con i bambini faccio così, quando indovino la scrittura gli diamo una nocciolina, sai.
E John risponde sempre.
John ti serve tutte le nocciole, perché lui è sempre il primo. Ok, allora. Poi ho aggiunto un'altra cosa.
Sì.
Ok, perché la Bibbia dice, ok, però a volte la Bibbia non è che specifica se è caffè o cappuccino, se non è che la Bibbia c'è scritto sposa la mora o sposa la bionda. Tutte e due cristiane, tutte e due con le Bibbie, come fai a sapere? Ok, Dora. Vai.
Cosa dà più gloria a Dio?
Cosa dà più gloria a Dio?
Quella hai detto.
Cioè, se io... Dio vuole che rimango in Italia o che vado fuori dall'Italia? Cosa dà più gloria a Dio? Potrò portare più frutto qui a lottare con musulmani o uscire così che posso evangelizzare un po' di più? Quindi, Matteo 7:20, allora tutti lo riconoscerete. Allora, comunque, questa è la premessa di questo messaggio. Allora, io ho preso degli appunti che adesso vi passo, va bene? E... ti ho dato, Angela, cioè, ce l'hai anche tu delle scritture lì?
Sì, ma oggi ho anche tanto aiuto qui, perché ci sono 6 persone che parlano italiano meglio di me, quindi li faccio loro lavorare e leggere le scritture.
Ok,
sì,
va bene.
Denise già è qui pronta.
Va bene, allora,
vicino a me.
Dora puoi fare o tu, oppure prende una o due voci.
C'è una Bibbia qui se volete.
Va bene. Ok, shall we go then?
Yes.
Allora, per quanto mi riguarda... io vi considero, voi fratelli che siete appena arrivati, va bene? Gli altri stanno arrivando. Io vi considero che voi siete sul campo di missione. Personalmente, visto che ce l'avete fatta arrivare fino a qui, io vi guardo come dei preziosi discepoli di Gesù. Quindi io vi guarderò così. Quindi ora sta a voi decidere, come dice Matteo 13, sta a voi decidere cos'è che voi vi considerate di essere. Cos'è che voi vi considerate di essere? Matteo 13, 8 e 9.
Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire oda.
Quindi sta parlando di cosa qua? Sta parlando del seminatore che semina e un po' del seme va a saltare sulle rocce, le spine, le cure della vita lo soffocano, altri semi cadono sulla strada, gli uccelli, cioè il diavolo li ruba, e dei semi cadono su buona terra e portano frutto, alcuno porta il 100, altri il 60, altri il 30 per uno, per un chicco. Ora dipenderà da voi, fratelli, se vorrete portare il 30, il 60 o il 100. Quindi dipende da voi e dipende da noi, ciascuno di noi, che tipo di discepoli vogliamo essere. Noi sappiamo che i fratelli sani devono procurarsi un lavoro per sostenervi. Ora dipende se darete, possiamo dare enfasi 99% alle finanze per sostenerci o 99% a Gesù per essere sostenuto, tutto dipende. Quindi siamo cristiani e preghiamo che Gesù ci benedice le finanze o preghiamo che le finanze sostengano Gesù? Va bene? Quindi voi adesso, ciascuno di noi, particolarmente i fratelli che siete arrivati adesso, dovete decidere se volete in queste zone, volete essere dei turisti, essenzialmente dei turisti che lavorate, e io vi auguro che fate tante belle foto per i vostri nipotini quando le avrete, così gli fate vedere: questo sono io davanti alla statua, eccomi qui nel museo. Sì, e qual è la mummia? È quella di destra. Allora, uno potete scegliere di essere turisti, oppure potete scegliere di essere lavoratori, con lo scopo, ad esempio, di avere successo in un lavoro del mondo, ottenere i più grandi possibili benefici economici, ottenere grandi cose materiali, la macchina dell'anno. E in quel caso, da parte mia, io rispetterò le vostre decisioni. Questa, quindi turisti, uno, due lavoratori.
E tre?
E tre discepoli di Gesù.
Amen.
Okay, so che tu dicono amen, poi vedremo i frutti.
Amen.
Davanti al diavolo, davanti alla malattia, davanti alla persecuzione, davanti alla morte. Io ho fatto questa scelta 42 anni fa, e siccome ha detto Gesù di farmi morire piuttosto che uscire dalla via stretta e diritta, Dio mi ha protetto. Ho fatto un patto con Gesù: io vorrei morire prima di uscire dalla tua volontà, e lui mi ha tenuto. Quindi il Signore mi ha tenuto. Incidenti di macchina, mia moglie avrebbe dovuto divorziarmi già 1000 volte, non l'ha mai fatto. Perché no, Deborah?
No, I didn't think of that.
Beh, tu non l'hai pensata.
Non l'ho mai pensata.
Tu non l'hai pensato,
non
ma, è un'opzione. Ma lo sarei meritato, però.
You didn't think about it, but I would have deserved it.
So would I.
Anch'io. Più di te.
Dio ti benedica. Guarda, passa un bacio da parte mia d'ora a mia moglie, perché lei è troppo lontana, non riesco.
Ah, si sta avvicinando, si sta avvicinando.
Vedi che moglie supersonica che c'ho. È la donna più bella del mondo. Grazie, Signore. E voi, sorelle, se, dopo di lei subito voi, ovviamente.
Ah, grazie! Oh, che bello!
Non mi guardate con quegli occhi. È logico che voi venite subito dopo.
Ma per Lorenzo e Yolanda, per Giorgio e Denise.
Quindi il terzo punto è scegliere di essere discepoli di Gesù. Amen. In questo caso io farò tutto quello che potrò per insegnarvi come voi potete vivere, come voi potete vivere per diventarlo, in base a quello che Dio mi ha insegnato in tutti questi anni e che ancora continua a insegnarmi.
I wonder if they could not everybody with their Bible because they miss your message and they can just listen when we read the scriptures.
Sì, guardate, potete tranquillamente chiudere le Bibbie se volete aprire, però concentratevi sul messaggio, poi siccome vedremo i riferimenti, è più importante che capite quello che sto dicendo, che non andare a cercare le scritture, Deuteronomio, Genesi, eccetera.
Perché perdete il messaggio così?
Sì, tanto ci pensiamo noi a leggervi le scritture, poi vi diamo i riferimenti e voi andate a controllare se veramente queste cose sono alla Bibbia. Mi pare che noi siamo abbastanza fedeli a dare riferimenti per quello. Quindi da parte mia, io, se volete scegliere di essere discepoli di Gesù, è una scelta, farò di tutto per insegnarvi tutto quello che Gesù mi ha insegnato in questi anni. E poi il Spirito Santo vi guiderà anche meglio di me. Ma io intanto vi darò una spinta a partire sulla strada giusta, sul piede giusto. Per questo che ho il corso biblico profetico di 4 mesi sulla radio. Quello è una bellissimo inizio a lanciarsi per Gesù, poi volate nel cielo, va bene? Quindi lo scopo nostro è vivere per il Signore, amare il Padre, i fratelli, amare le pecorelle e dare a loro l'amore di Dio e dare loro il Vangelo. Questo è lo scopo del discepolo. Allora, io credo che adesso dobbiamo però prepararci per quello che viene. Quindi voi avete detto che volete essere discepoli, ho capito bene?
Sì.
Va bene, non ho capito male. E questa è la mia preghiera, cioè non è che do queste alternative e speriamo che diventino turisti, no. Devo dire questo, il Sarino di Cieli è un posto di volontari, non ci sono soldati di leva, va bene, un esercito di volontari. Dobbiamo prepararci, aiutare gli uni gli altri, equipaggiarci, istruirci, addestrarci. A militare mi hanno addestrato, adesso io cerco di addestrare voi nel piccolo che io ho imparato, non perché sono più intelligente, ma perché sono più vecchio, ci sono passato prima di voi, va bene? Quindi prepararci per i tempi che vengono, cioè il crollo finanziario, l'anticristo, la tribolazione, il marchio della bestia, e quello che Gesù ci ha detto è di preparare dei rifugi in montagna, a livelli sempre più in alto nella montagna, parlando della montagna spirituale. Può andare tranquillamente a vivere in campagna. Io vivo in campagna, non vivo in montagna. Adesso noi viviamo in campagna. Quando dico saliamo più in alto nella montagna, sto parlando della montagna spirituale, va bene? Quindi per quelli di voi che desiderano di imparare a operare in comunità, stamattina vogliamo darvi dei consigli. E la comunità può essere persone che vivono insieme, condividendo in base alla loro fede, o persone che vivono magari vicini e sono vicini nella comunione. Noi verremo a visitarvi più che possiamo, però se non possiamo, voi avrete comunione tra di voi, vi sosterrete, vi aiuterete. Va bene, una sorella ha bisogno di aiuto con i bambini, stamattina è andata, il fratello bisogna essere andato a essere raccolti in macchina, abbiamo mandato una macchina a prendere, quindi aiutarsi in quello che si può, va bene? Quindi innanzitutto se voi organizzate la comunità non deve essere una catena, una catena con una palla al piede, come certe religioni dalle quali uno fa fatica a liberarsi, certe religioni che se esci va all'inferno, questa non è l'idea della comunità, Non è che uno entra in comunità, guai a te se esci perché io ho bisogno dei tuoi soldi per l'affitto. No, 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 non è questa la visione. Va bene, la comunità è per aiutarsi, per amarsi, e la porta è sempre aperta per entrare e per uscire, d'accordo? Comunità non è una setta, è un gruppo di persone che si amano, va bene? Quindi il vero amore non è possessivo, quindi lasciate sempre la possibilità alla gente di entrare in comunità o di uscire. Uno può essere stanco di qualsiasi cosa, del cibo, del mangiare, la mia faccia brutta, dalla tua, vuole avere un cambiamento d'aria, va bene? Uno, cioè, quindi senza, sai, il padre padrone, i genitori padroni, che oh, mia figlia vuole sposarsi, no, perché deve stare a casa a lavarmi i piatti. Ci sono anche di quelli. Sì, mio figlio so sposare, ma abita a casa mia, così io controllo la nuora, perché la nuora non sa neanche fare un uovo fritto. Caro mio, è meglio tagliare la corda. Cara suocera, ti voglio bene, ma arrivederci. Va bene. Quindi la comunità non deve essere... Attenzione allo spirito della suocera. Nella comunità non ci devono essere suocere. Ci sono delle suocere bravi, eh? Non è che sono tutte conciate così male, però, sai, il proverbio è sempre sulla suocera. Comunque, noi non stiamo cercando di costruire religioni tipo mega chiese, mega organizzazione, che solo ci danno mega problemi. Quindi rimaniamo piccolini.
Sì.
Va bene, quindi la chiamata che Dio mi ha dato e ci ha dato è di aiutare i fratelli sfollati. Voi siete fratelli sfollati come me, va bene? Fratelli in fuga da religioni e chiese lager dove siete stati taglieggiati e abusati da mercenari. Molte religioni sono quella stragrande maggioranza, infatti. Ma siamo chiamati ad essere delle oasi, fratelli, dei luoghi rifugio dove i fratelli possono bere l'acqua pura della salvezza di Gesù, la sua guarigione, e siamo qui a confortare e a guarire gli infermi, siamo qua allo scopo, siamo qui per dare la vista a chi è cieco, cieco nello spirito, innanzitutto, per far camminare gli zoppi spirituali nel messaggio del Signore di oggi, su come organizzare delle comunità con i fratelli veri. Quindi, non fate comunità col primo che ha bisogno o del primo di cui voi avete bisogno. I fratelli devono essere veri. E questo è il problema. Sto parlando oggi, non è che perché uno è cristiano facciamo un business insieme. No, no, non è così la storia. Perché tu vai in qualunque chiesa, sì, sono fratelli cristiani, ma non possono mai fare niente insieme. Perché oggi il cristianesimo è più una teoria che una pratica. La comunità comunque non... Vi do un suggerimento, se iniziate una comunità non iniziate condividendo i soldi. Noi lo facciamo in nostra comunità, ma abbiamo una certa esperienza, ci conosciamo, abbiamo avuto dei Giuda che sono scappati coi soldi, non ce l'hanno ancora ridati. Quindi la comunità non si inizia condividendo soldi, anche se è nella Bibbia questo, però c'è anche un momento per quello. Perché se cominciate condividendo i soldi, questo attirerebbe i Giuda, i falsi fratelli, ma la vera comunità inizia cercando i fratelli veri, disposti a dare la vita gli uni per gli altri. Quindi non intraprendete dei business, degli affari con quelli della vostra comunità, con quelli con i quali iniziate la comunità. Non cominciate a fare business e affari, affari che poi potrebbero non essere facilmente da slegare. Slegabili, se le cose poi non vanno bene nello spirito, come certo avverrà in taluni casi, Atti capitolo 20, versi 29, iniziate una comunità, avrete problemi, vi servirà Gesù, vi servirà saggezza, se voi mandate la saggezza davanti a voi, questo vi proteggerà da mesi e anni di sofferenze, di sbagli, perdite di denaro, perdite di amici, odio e inimicizia con fratelli che non saranno quello che credevate che erano o che voi non sarete quello che lo credevano che eravate. Atti 20, 29 e 30.
Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi e rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli.
Secondo Pietro 2, 1 a 3, quindi dice: anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per cosa? Senza motivo, no, per trascinarsi dietro i discepoli. Qui subentra, sai, la falsa guida, il falso pastore, il falso profeta, perché c'è qualcosa più potente, c'è una cosa che il mondo ama più del denaro. Fratelli, ditemi, cos'è?
Gloria.
Gloria e? Vai avanti. Cos'è che la...
Potere.
Potere, esatto. Ho visto una volta, hanno intervistato Henry Kissinger, aveva avuto 85-90 anni, a malapena riusciva a parlare. E lo intervistavano e dicevano: qual è la cosa che più gli è piaciuta a lei nella sua carriera? Kissinger è uno del nuovo ordine mondiale, no? E che è cresciuto con Nixon, è un ebreo. Nuovo ordine mondiale, un sionista. E qual è la cosa che più lei gli è piaciuta? E dice: qual è la cosa più, che più attira le persone? Fa: denaro? E lui gli fa: no, no, non è il denaro. E cos'è? Gli fa: power. Power over people. Cos'è, Denise?
La potenza sopra gli uomini.
Grazie, Denise. Sorella, avete una concorrente adesso?
Oh, no, grazie a Dio,
un aiuto, una concorrente.
Siete gelose?
No. Ci serve un po' di aiuto.
Thank you, Jesus, you.
Signore, vi ama, sorellina.
Yes. Signora, risponda alle preghiere.
Allora, capito, il potere, se tu hai potere, tra il suo potere prendi il denaro, no?
Sì.
Quindi, cos'è che c'ha il diavolo? Il denaro? No, c'ha il potere. Va bene? Quindi, attenzione, che l'umanità che non entri gente che vuole potere. Come si ottiene potere? Diventando pastori, diventando profeti, profetesse, Jezebel, Apocalisse capitolo 2. Va bene, allora, hai letto secondo Pietro 2, 1 a 3?
Adesso lo leggo. Mm-hmm. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. E, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza, e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare.
Come si fa a avere parole false in una comunità che qui dicono da voi stessi verranno dei falsi profeti? Ci furono falsi profeti tra il popolo con parole false. E usano scritture, no? Ci sono decine di migliaia di chiese con ognuna una dottrina diversa, tutte basate, virgolette, sulla Bibbia. Per questo che dovete studiare bene quel corso biblico che vi abbiamo dato. Dovete assolutamente imparare la Bibbia, le dottrine, fratelli. Non è solo conoscenza nella zucca, per distinguere quando uno vi dà la verità che porta Gesù, oppure usa il nome di Gesù, usa le scritture per portarvi a lui o a lei o alla religione. Quindi vi consiglio di non essere troppo precipitosi nell'iniziare una comunità senza conoscervi bene. Cominciare a piccoli passi. Vedi la creazione di Dio meravigliosa? Il bambino comincia, prima che il bambino impara a correre, impara a camminare. Prima che impara a essere un grande oratore, un predicatore, Dio gli insegna a parlare una parola alla volta. Insegna ad amare la mamma, il papà, ubbidire a papà, ubbidire alla mamma, cose che oggi nel mondo è bestemmia. Non si può sculacciare un bambino che non ubbidisce. No, 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 no. Se dà una sculacciatina al bambino, sei un mostro. Poi quando cresce, se farà criminale, lo metteremo in prigione per 50 anni, va bene. Poi qui c'è la pena di morte, lo mettiamo sulla sedia elettrica, nessun problema, però sculacciatina no. Capisci? Il diavolo sa che la sculacciatina, come dice nella Bibbia, non risparmiare la verga al figliolo, perché lo batterai di molte battiture, dice, ma salverai la sua anima dal soggiorno dei morti. Il diavolo lo sa, perché dice tutti questi psicologi e psichiatri posseduti ce l'hanno così tanto contro le correzioni. Andiamo avanti, torniamo alle comunità, non usciamo dal seminato, che adesso voi so che siete arrivati e quello che so cosa vi frulla, lo vedo negli occhi, volete organizzarvi e fare per Gesù, però dacci piano, la battaglia davanti a voi, non vi slanciate con lo scudo e la spada e essere tra i primi a morire. E credo che sia stato Giulio Cesare che ha detto: i primi a morire in una battaglia, i primi eroi, i primi coraggiosi a morire in una battaglia sono i più stupidi. Capito? Chi muore, e gli dicevo, quelli che muoiono all'attacco delle lance, cioè il nemico cosa fa? Vengono quei cavalli, lanciano buttano le lance e scappano. E se tu ti fai ammazzare così sei un fesso, sei morto senza combattere. E allora ci vuole saggezza. E tu che corri a fare una comunità, organizzarti con fratello, vieni qua, mangiamo insieme, sì, faremo una torta, sì, e la mangeremo insieme, sì, condivideremo i soldi, fortissimo, quanto hai sotto il cuscino? Noi mangeremo, tu lavori e noi mangeremo, sì. Va bene? Quindi andare piano e così arriviamo lontano. Comunque, così come noi non decidiamo per voi, non decidiamo per voi, nemmeno saremo responsabili per le vostre decisioni sbagliate, particolarmente se non avete voluto consigliarvi e avete voluto fare in modo indipendente di testa vostra. Comunque nessuno, nemmeno io, né nessuno qui è autorizzato a decidere per voi. Se a volte vedo questa impressione, chiariamo, nessuno è autorizzato a decidere per voi, né io né nessuno. Quindi assicuratevi sempre di andare dal Signore in preghiera prima di ogni decisione. La scelta finale deve essere sempre la vostra e dovete pregare prima di decidere. Fatelo senza premura, fatelo in consiglio e fatelo in preghiera. Amen. Per questo, se le cose non dovessero funzionare, in base a quello che avrete scelto, la responsabilità sarà vostra. Non potrete dare la colpa a Lorenza, a Giorgio o a qualcun altro. È colpa vostra. Ok, perché nessuno può decidere con chi ti devi sposare, se devi fare una comunità, se devi traslocare. Certamente dovete consigliarvi, vi consiglieremo, ma la decisione è vostra. Se devi comprare una macchina, perché se trovi un motore sfondato, che ti devono pagarti a te per portarla via invece di... È la tua decisione. Però consigliate, infatti imparerete man mano che crescete, voi siete tutti giovani, e man mano che crescerete imparerete che con più vi consigliate meno sbagli farete. Consigliate, poi vi fermate, andate da Gesù: Gesù, fratello Giuseppe, Deborah, Lorenzo, Yolanda mi hanno detto così, così, così. Tu aspetti finché Gesù dice: hanno ragione? No, forse hanno ragione, non è il momento. Va bene? Quindi la responsabilità sarà vostra, non è mia, non è di nessun altro, è una vostra decisione sugli affari da intraprendere, su come investire, con chi lavorare, eccetera. Quindi, se le cose non andranno gonfie vele, non cercate chi dare la colpa e la responsabilità sarà vostra, come è scritto Galati capitolo 6, verso 5.
Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
Ciascuno porta il proprio fardello. Romani 14, 12.
Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio.
Ok, quindi possiamo dare la colpa a Denise quando facciamo decisioni sbagliate?
No.
Denise, sempre colpa tua quando qualcosa andrà storto.
Grazie.
Dici grazie. Secondo Corinzi 5, 10.
Sì, arriviamo. Secondo Corinzi?
5, 10.
5 a 10.
Questi sono i versi da memorizzare, fratelli, dovreste sapere a memoria. Quindi datevi da fare col corso biblico, amen. E tutti dicono?
Amen.
Ok, bene. Quindi dirlo abbiamo detto, adesso il farlo.
Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Va bene. Quindi noi riceveremo la retribuzione da Dio in base a quello che ho fatto io, quello che ho fatto tu, non quello che la tua chiesa non ha fatto. Se tu vieni dalla chiesa dell'Laodicea, che non vale niente, non puoi dire: Gesù, la mia vita è stata un fallimento, ho fatto mai niente per te, ti ho disobbedito, però ho il colpo della chiesa. No, non può dire questo. La chiesa sarà giudicata a parte, ciascuno sarà giudicato per se stesso, va bene? Nessuno che sia un buon pastore in qualsiasi chiesa prenderà decisione, né deve prenderle per le sue pecorelle, su cosa fare, ma però un pastore saprà delle cose da parte del Signore che le pecorelle non sanno, per questo è pastore. Per questo Dio ci dice: prima di prendere decisioni dobbiamo consigliarci, come scritto. Proverbi 20:18, Proverbi 12:15, Proverbi 15:22.
I disegni sono resi stabili dal consiglio.
Amen. Grazie Gesù. Proverbi 12:15.
La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio.
È Proverbi 15:22.
I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri.
Per operare insieme, poter iniziare una comunità di successo, bisogna iniziare sul piede giusto. E questo piede giusto, il piede è Gesù, la sua parola, i suoi insegnamenti. Quindi pregare insieme, leggere insieme la parola nella comunità, mangiare insieme quando si può, lavorare insieme, pasti in comune, imparare a consigliarsi, aiutarsi con i bambini nelle cose e in tutte le altre cose materiali e spirituali che saranno necessarie e dove è possibile. Quindi non isolarsi, io la mia convenienza, tu t'arrangi, non fare una comunità. Una cosa molto importante e indispensabile è di imparare ad operare in umiltà, operare anche in unità di cuore, di spirito, unità di intenti nel Signore. 1 Corinzi 1:10.
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Quindi se abbiamo tutto lo Spirito Santo, dovremmo pensare tutto allo stesso modo. Certo, non è che tutti dobbiamo mangiare la stessa zuppa, la stessa spaghetti, lo stesso cappuccino. Possiamo avere dei gusti diversi, uno gli piace la macchina così, la macchina, un'automobile diversa, ma nelle cose spirituali dove la Bibbia parla non c'è spazio per opinioni diverse. A me non interessa la tua opinione, a te non interessa la mia opinione dove la Bibbia parla. Se Dio si prende il disturbo di scandire una cosa, di comandare una cosa, non c'è più spazio per le opinioni. Io penso, chi ti ha detto di pensare? Una volta mi ricordo la televisione, ho visto le notizie, stavano intervistando un capitano, pilota della NATO, un americano, di stanza ad Aviano, vicino Venezia, dove c'è una base atomica americana, e questo qui era un pilota di un caccia bombardiere che andava a bombardare la Serbia, quindi anni fa, durante il mio primo viaggio in Serbia, 92. E hanno chiesto a questo pilota, c'era questo intervistatore, e gli chiedeva a questo capitano americano, gli chiedeva: secondo lei è giusto andare a bombardare i serbi? Il capitano l'ha guardato come si guarda un fesso, ha riso sotto i baffi e gli ha detto: il mio lavoro non è pensare, ma di obbedire.
Wow.
Giuda 1:19.
Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale, che non ha lo spirito.
Stiamo parlando sul tema dell'importanza della unità. Non puoi lavorare insieme a fratelli che non sei in unità. quando ci sono divisioni tra me e mia moglie, va bene? Cosa facciamo, moglie? Non so se mi hai capito. Debbie, when we have problems with me and you, what do?
We pray. We go to the Lord and to the Bible. Preghiamo, andiamo al Signore e alla Bibbia.
Deborah, ho sposato la donna giusta.
And we forgive and we forget. E ci perdoniamo e dimentichiamo.
Hai capito perché il mio matrimonio funziona, perché lei mi sopporta.
You understand why my marriage works and you put up with him?
And you with me.
E tu con me.
Capito? Perché non è che siamo esattamente uguali.
No, siete totalmente diversi.
Io ho uno stomaco, lei è snella come una gazzella. Lei c'ha bellissimi capelli biondi, io ho una piazza d'armi. Plaza de Armas.
Plaza de Armas.
Quindi lei giovanissimo, io vecchissimo.
Ah, non è così male.
Va bene. Eppure riusciamo a ragionare come?
Giovane nello spirito.
Allora.
Vecchissimo di età, ma giovane nello spirito.
Ok. Accetto. Accetto, perché invecchiamo se vogliamo noi. Il segreto per invecchiare è per invecchiare non pregare, non leggere la Bibbia, non evangelizzare. Ma poi leggere la Bibbia e può andare poi a pregare e invecchiare veloce. Ma quando vai a evangelizzare, il sangue spirituale si muove. Abbiamo sapete che abbiamo sangue spirituale. Dove si trova, Lorenzo, sangue spirituale? Tu che mi guardi così profondo.
Infatti, ti stavo ascoltando. Perché...
Allora, dove si trova il nostro sangue spirituale? Yolanda, sangue spirituale dove si trova?
È in Gesù.
No. Domanda difficile.
Allora, Natalie.
Nel cuore.
Nel cuore?
Mm-hmm.
Il cuore, questo qua?
Il cuore di Gesù.
Nelle più cose, specifico.
Nelle cose che tu fai per gli altri.
Sì, ma dentro di noi c'è sangue spirituale. Dov'è? Primo Tessalonicesi 5:23. Adesso te lo faccio vedere io dove c'è. Io.
Primo Tessalonicesi.
Sangue spirituale. Abbiamo sangue spirituale. Che quando moriamo, cosa succede al nostro spirito? Va in cielo, no?
Sì.
Ok. Vuol dire che è vivo.
Sì.
E questo per essere vivo, che tipo di sangue deve avere?
Spirituale.
Sangue spirituale. Dove è scritto? Primo Tessalonicesi 5:23.
Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù.
Quindi,
Cristo.
Spirito,
anima
e corpo.
E corpo.
Allora, qui sta dicendo che siamo tre entità, noi abbiamo una trinità, virgolette, dentro di noi. Uno spirito, poi anima e poi corpo. Quando Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto, cosa è successo allo spirito, Dora?
È morta.
No, è andato via, è andato da Dio,
sì.
Lo spirito non muore.
È ritornato a Dio.
Esatto, sai, Gesù ha detto, metto il mio spirito nelle tue mani, no?
Sì.
E sono rimasti?
Anima e corpo.
Anima e corpo. Quando una persona che muore, anima e corpo muore, cosa muore?
Il corpo.
Il corpo? E l'anima dove va? Dora, Angela, dove va l'anima?
In Hades. In un luogo di aspettare.
Ma vi licenzio io. Io dico a tutti come siete intelligenti.
Ma non dire mai queste cose.
Allora, quando muore il corpo, cosa rimane? L'anima. E l'anima dove va?
Nell'Hades.
Va al cimitero?
No.
Come il testimone di Geova, al cimitero a dormire. Per migliaia di anni. Ma si portasse una scacchiera, gioca una scacchia almeno. Che noia, dormire per migliaia di anni, fino al trono bianco, sono fuori binario, il povero testimone di Geova. Non vai al trono bianco se sei cristiano, vai al tribunale di Cristo. Allora, quindi siamo spirito, anima e corpo. Allora, lo spirito cos'è? È l'uomo nuovo che quando nasce di nuovo, rinasce di nuovo. Ecco che Adamo ed Eva, cioè io e te, riceviamo di nuovo lo spirito che era dipartito da Adamo ed Eva, ecco che si riacquista.
Lo spirito di Dio.
Sì, Tito 3:5 cosa dice?
Egli ci ha salvati non per opere giuste. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Quindi ci ha rigenerati. Perché rigenerati, Denise? Perché Adamo ed Eva hanno perso lo Spirito Santo. Da immortali sono diventati mortali. Però in Cristo siamo rigenerati e torniamo ad essere
immortali.
Immortali. Quindi ci ha rigenerati, capisci? Allora questo spirito, quando moriamo, quando viene rapito, il tuo spirito va fuori. Quando uno muore, ogni volta che uno muore c'è un rapimento, viene rapito. Va bene? Lo spirito esce, e lo spirito vive in base a cosa? Quando Gesù è risorto, lui è formato di cosa? Carne, ossa e?
Spirito.
Carne, ossa e?
Spirito.
Okay, no sangue.
No.
Capisci? Infatti ha detto Gesù a Maria Maddalena, parlava con i discepoli, toccatemi, ha detto, che uno spirito non ha carne e ossa, non ha detto sangue. Quindi alla resurrezione non avremo sangue, perché il sangue è la vita della carne. Ma quando risuscitiamo la vita sta nello spirito. Quindi Gesù era carne, ossa e spirito, quindi nelle vene scorre lo spirito. Ecco.
Allora, lo spirito...
Ecco. Quindi noi che siamo nati di nuovo abbiamo dentro al sangue spirituale.
Sì.
Ci siamo?
Grazie Gesù.
Tito 3:10.
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo...
Solamente 10.
3:10.
Un po' di tosse ancora.
Gloria al Signore.
Amen.
Senti Giuseppe, voglio...
È bello avere un po' di tosse, sai perché?
Perché
quando guarisci ti sta così bene.
Ah. Voglio dire una cosa che hai menzionato prima e credo che dobbiamo sottolineare. Per formare una comunità, hai detto prima, dobbiamo lavorare insieme ai fratelli veri per imparare a lavorare insieme, mangiare insieme e non cominciare dall'inizio a vivere insieme e condividere i soldi. E voglio dire che... anche quando lavori insieme con fratelli veri, una cosa essenziale è quello che hai detto prima, a parte l'amore, è l'umiltà. Perché anche con i fratelli veri, voglio dire, nella nostra comunità, spesso io con Deborah e Dora abbiamo idee diverse, ma molto spesso.
Siamo totalmente diverse, tutti e tre.
Perché Deborah fa le cose nel modo suo danese, tu fai le cose
nella sua maniera,
tua maniera, modo rumeno, io modo ungherese. Quindi abbiamo una mentalità completamente diversa. E spesso sulle cose piccole abbiamo differenze. Io voglio le cose così, i bicchieri in cucina in un posto, Deborah dice no, li mettiamo in quel posto. Quindi sono tante differenze nelle cose piccole che dobbiamo superare. E imparare in umiltà a dire, ma va bene, queste cose non contano, facciamo come dici tu, non importa. Perché dobbiamo avere litigi sulle cose piccole, minime, che non contano? Perché poi la cosa che ci porta all'unità è a fare come dice in questo versetto che abbiamo letto, in 1 Corinzi 1:10, a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare. Questo è difficile, perché pensiamo così diversamente. Ma abbiamo lo stesso scopo, la stessa meta di fare contento Gesù, di raggiungere le pecorelle, di servire Gesù, di essere oggi più dedicati di ieri. E questo ci fa pensare, guarda, non importa queste cose piccole, perché veramente sono le cose piccole che fanno differenza, che portano litigi.
E che può affondare la nave.
E impariamo a dire, facciamo come dici tu, solo non voglio litigare, andiamo avanti. E questo è molto importante, avere la umiltà di superare problemi piccoli.
Sì, cioè tu puoi vincere una lite.
Però
e che te ne fai? Hai vinto una lite?
Perdi la sorella.
Guarda la tua tasca, quanto ti è venuto dentro? Niente.
Niente.
Cioè vinci una lite, però spacchi una comunità, ti viene a costare. Domani con chi vai a evangelizzare? Chi ti aiuta a evangelizzare domani? Tu andavi a evangelizzare da solo, sei tua moglie da sola, con i figli a casa, tu vai da solo, lei è sola, siete soli. Invece se è una comunità siete due coppie, oppure tre, quattro, cinque fratelli, dipende. E allora uno, che so, una sorella sta a casa con tre, quattro bambini, l'altro fratello va con l'altro fratello a evangelizzare, oppure l'altro un fratello lavora e porta da mangiare. Una coppia lavora, porta qualche soldo, l'altra coppia sta a casa, cura i bambini di tutti, il cane, la capra, il cavallo, la mucca, quello che avete. Quindi sì, hai vinto la lite, ma cosa hai guadagnato? Hai perso una moglie, stai spaccando il matrimonio.
Sì, sì, sì.
Qui comando io, perché i pantaloni ce li ho io. Ma veramente tutte le donne sono quel pantalone qua. Qui l'ultima parola ce l'ho io, infatti è sempre difficile l'ultima parola. Capito? A volte un po' di umiltà, Gesù che ci ha insegnato, Gesù aveva sempre ragione, però si è beccato sempre il torto, sempre lo schiaffo, sempre l'offesa, lo hanno chiamato indiavolato e lo hanno anche crocifisso e ammazzato, sempre, si è andato sempre storto a lui, ma nel suo cuore aveva paradiso, quindi in una comunità, poi la comunità deve cominciare già oggi, cioè se voi domani andate a evangelizzare insieme, adesso andrete a evangelizzare insieme, mettete insieme 2, 3, 4 di voi, sarà bellissimo, infatti parleremo di quello dopo alla fine della trasmissione radio, parleremo dell'evangelizzazione, paesini qui intorno dove andare, e vedete che forza che c'è nell'unità, un fratello magari avrà una macchina, quell'altro uno fornisce il trasporto, quell'altro fornisce, quello è bravo a fare fotocopie, quell'altro è bravo col computer, quell'altro va a evangelizzare, il fratello è bravo a parlare, quell'altro è bravo a mettere le mani e guarire le persone, ognuno ha il suo talento,
sì, sì.
Abbiamo bisogno gli uni degli altri, cosa mi interessa a me di avere sempre ragione io.
E poi, aggiungere... anche se vinci la lite, poi ti senti male perché lo sai che Gesù non è contento, se hai lo Spirito Santo, dopo che hai spinto le tue idee, hai vinto la lite, poi ti senti, ah ma sono così orgogliosa e Gesù non è contento. Allora non vale la pena.
E io volevo aggiungere che mi ricordo tanti anni fa, forse Angela si è dimenticata, che noi nella nostra comunità abbiamo imparato di perdonarci. Allora se io sbaglio contro di Angela, no, di andare a chiedere perdono. Ma nel mondo tante volte ci insegna che questa è debolezza. Come fa? Tu vai a chiedere perdono. Ma dopo they're gonna walk all over you.
Se ne approfittano.
Se ne approfittano, no? E io mi ricordo all'inizio che quando facevo dei sbagli andavo a Angela, chiedevo del perdono a Deborah, a qualsiasi persona, no? E nella mia mente c'era, ma loro si approfitteranno, la prossima volta dovrei di nuovo chiedere perdono a tutte queste cose. Ma io mi ricordo che Angela mi ha abbracciato una volta e ha detto, sai Dora, io ti amo adesso di più. E no, mai mi dimenticherò di queste parole, perché io mi sono umiliata, io ho chiesto perdono. Non è che lei si è approfittata e ha detto, ah, di oggi in avanti, no, facciamo quello che voglio io sempre, Dora non importa. Ha detto, Dora, ti amo di più. È questo che fa l'amore, questo che fa l'unità, è la unione tra di noi, quando ci perdoniamo uni gli altri.
Amen, 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 amen. Gloria al Signore.
E Giuseppe ha detto poi anche una cosa importante, che in una comunità uno ha il talento di porre le mani a pregare, un altro ha un talento nella cucina. Un altro, per esempio noi abbiamo imparato anche che stiamo imparando, perché non è che abbiamo imparato, ma stiamo imparando noi tre, io, Dora e Deborah, perché le problemi quando ci sono tra di noi sempre, e stiamo imparando a sottometterci l'una all'altra nei talenti che ognuna ha. Per esempio Deborah ha un talento con i bambini, come madre, con la scuola, per organizzarli, e quando lei dice una cosa ho imparato a dire sì, yes ma'am, perché che ne so io della scuola dei bambini, lascio a lei organizzare e lei mi dice cosa fare. Lo stesso con Dora, quando si tratta di organizzare teatrini per evangelizzare, lei ha più esperienza di me e lei sa come farla meglio di me. Allora non vale la pena litigare e spingere le mie idee, e vedere i talenti che ognuna ha nella sua vita nel servizio per Gesù e sottomettersi a quel talento, che alla fine ti sta sottomettendo a Gesù, perché è Gesù che lavora attraverso quella persona in quell'area, sì, è Gesù. E questo è molto importante nella comunità, non cercare sempre di essere il leader, il boss, a dire a tutti cosa fare, organizzare tutti, ma sottomettersi al talento che uno ha.
Gesù.
Primo Corinzi 12:14 al 22. Bella, facile la vita oggi, Dora?
Molto sì. Facile, grazie a Dio.
Visto che il Signore me ne ha dato pazienza, ha mandato dell'aiuto.
Alleluia.
E che aiuto, ragazzi.
Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie.
Al, 20, al 22?
Sì, al 22.
Gloria al Signore. Amen.
Amen.
Quindi cerchiamo di non fare paragoni. Io sono più alto di te, sono più magro, sono più basso, sono più intelligente, io sono più qui, io sono più là, io sono più bravo a scrivere, sono più bravo a parlare, sono più bravo a predicare, sono più bravo a cucinare, io. Attenzione. No? Perché è logico che tu vai da una sorella e dici: ma sai, io questo sbaglio non l'ho mai fatto. Non hai fatto mai questo sbaglio, ma hai fatto mille diversi che lei non ha mai fatto. Perché è logico che lei, tu sei un piede e quindi è logico che cammini meglio della mano, no? Hai visto mai uno che... È logico che se quella sorella cammina con le mani non camminerà bene come te che sei i piedi.
Amen, sì.
Quindi il piede non può dire non ho bisogno della mano. Quindi quando ti paragoni, io non ho mai cucinato così male, è logico, perché quella non c'ha il talento di cucinare, però magari è bravissima in altre cose. Tu sei più bravo a cucinare, ma sei un disastro, che so io, a rispondere alle pecorelle, per esempio. Quindi, un'altra cosa, dobbiamo stare molto attenti, quello che io... stare attenti è che il diavolo cerca di distruggere le comunità, questo è un altro punto, e evitare quelle persone che vogliono a tutti i costi essere capi, vogliono essere profeti a tutti i costi, gente a cui piace atteggiarsi in modo troppo spirituale, troppo profetico, da veggente, a tutti i costi devono sempre dare a sproposito messaggi profetici. Messaggi che di solito non costano niente a darli, ma non è così per chi li riceve. Per esempio, che non sono messaggi profetici, che non sono necessari. Il fratello viene e vi dice: Dio vuole o non vuole che tu vivi in questa comunità. Dio vuole che ti sposi o vuole che non ti sposi con una particolare persona. Dio vuole che tu vai a vivere con questo o con quello. Cioè, questo tipo di profezie non servono e mettono solo nei guai quelli che ci credono e che li seguono. Se siete bersagli di questo tipo di messaggi profetici da parte di qualcuno, di qualche fratello, eccetera, consigliatevi con fratelli più anziani, perché noi non ci piacciono queste cose. Quindi attenzione alle persone troppo profetiche, che devono sempre profetizzare. E si chiama orgoglio e superbia spirituale, rimanere umili.
Amen.
Quindi attenzione a una cosa che io chiamo la sindrome di Miriam, Numeri capitolo 12.
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita.
Sì, vuol dire una moglie etiope. Nella Nuova Diodati dice etiope.
Etiope, ok.
Vai avanti.
E dissero,
verso 2,
il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì.
Quindi dice: anche noi siamo profeti, mica solo Mosè. Verso 6,
il Signore disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro, ed egli se ne andò, e la nuvola si ritirò di sopra la tenda. Ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria e vide che era lebbrosa.
E verso 13.
Mosè gridò al Signore dicendo: guariscila, oh Dio, te ne prego. Il Signore rispose a Mosè: se suo padre l'avesse sputato in viso, non ne porterebbe la vergogna per 7 giorni? Stia dunque isolata fuori dell'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni.
Ok. Quindi qui vediamo la situazione che Aronne e Miriam erano veramente profeti, però Mosè era il capo, era il leader della, era il leader. Primo Corinzi 12:28. Cioè anche i profeti devono essere sottomessi alla comunità, in poche parole.
E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue.
Ok, quindi qui vediamo che gli apostoli vengono davanti ai profeti. Chi è l'apostolo? L'apostolo è il leader, la guida. In ogni situazione c'è sempre un leader. Cioè noi possiamo avere 50 comunità, ogni comunità c'è sempre un leader. Un leader approvato dai fratelli, c'è sempre un fratello anziano. E ci deve essere, perché altrimenti chi è che caccia fuori il diavolo quando ci sono infiltrazioni? Quindi uno può avere il dono di profezia, ma se non è sottomesso in umiltà alla sua comunità, potrà usare il suo dono per i suoi tornaconti, in superbia, per mettere se stesso sul pulpito e cercare di farsi un grande leader, eccetera. Questi solitamente, questa gente vanno alla deriva con false dottrine, come vediamo Apocalisse 2, vediamo verso 18, che c'è la storia di Jezebel, Isabel, quella donna che guidava, che influenzava, contaminava, e Gesù si è arrabbiato e ha detto: io ucciderò i suoi figli, quindi figli volevo dire i suoi discepoli, e lei gli darò una malattia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attenzione a questi spiriti che cercano di prendere controllo di una chiesa, di una comunità. E qui ci serve maturità, ci serve unità, e per questo da noi questo non succede, perché ci consigliamo spesso, i fratelli ci chiamano, ci consigliano: guarda, c'è questo e questo che vuole fare il capo, allora mandiamo qualcuno, qualcuno interviene e questo viene separato, viene isolato, e arrivederci. Va bene? Quindi sempre consigliarsi. Quindi il nostro consiglio, quando fate comunità, lo scopo non è primariamente di risparmiare soldi, progetti affaristici, fare buoni investimenti, neanche salvare la pelle in questo tempo della fine, ma cercare invece fratelli tipo Matteo 6:33, cioè che cercano prima il regno di Dio, con i quali con i quali fratelli cercare e trovare Gesù, la sua, la volontà di Dio, e quindi a quel punto non avrete niente da preoccuparvi, perché Dio farà tutto il resto come sopraggiunta. Se cercate fratelli che cercano prima Gesù.
Amen.
Cercate quelli che amano Dio, cercate fratelli che amano le pecorelle, non solamente quelli che sono bravi a fare soldi. Fratelli per i quali la priorità è il Signore, altrimenti vi sarete trovate solo delle persone che vogliono solo controllarvi.
Questo è un punto molto importante.
Che vogliono avere solo potere.
È vero.
Falsi fratelli materialisti, opportunisti. Poi quando la musica finisce, che non dura mai molto, perché il Signore blocca le benedizioni, e voi capirete che le vere ricchezze non... le ricchezze non vengono dalle cose materiali, ma nel mettere Dio al primo posto. Quindi attenzione a non fare comunità con lo scopo, oh, questo facciamo più soldi così. Mettere sempre il Signore al primo posto. Preferire di vivere in una stalla di Betlemme, che non in un castello dorato, che poi il matrimonio non funziona più, la comunità non funziona. Sì, ci sono soldi, ma non c'è lo spirito. Va bene? Proverbi 23:4.
Proverbi 23:4.
Non ti affannare per diventare ricco. Smetti dall'implicarvi la tua intelligenza.
Vai avanti fino all'8.
Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Non mangiare il pane di chi ha l'occhio maligno, non desiderare i suoi cibi delicati, poiché nell'intimo suo egli è calcolatore. Ti dirà, mangia e bevi, ma il suo cuore non è con te. Vomiterai il boccone che avrai mangiato e avrai perduto le tue belle parole.
Amen. Quindi attenzione con chi vi mettete. Quindi va bene se decidete di iniziare una comunità a condividere le cose materiali come cibo o le spese giornaliere, va bene, ma non vi consiglio di iniziare a mettere i soldi tutti in comune, come è scritto in Atti 2:44-45, che condividevano i soldi, perché altrimenti attirerete le persone sbagliate, mezzo cuore, gente che poi scoprite e che scoprite troppo tardi, che non erano esattamente come si erano presentati. Dio ama tutti, ma Dio prova tutti. Noi vediamo in Genesi 22 cosa ha fatto Dio. Ha provato Abramo. Cosa gli ha detto Dio a Abramo? Adesso so che l'angelo del Signore chiama dal cielo e dice: Abramo, non uccidere il ragazzo. Adesso so che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato il tuo figlio. Quindi Dio ha messo Abramo alla prova. Quindi dovete provare i fratelli. Va bene? Giacomo 2:17. Intanto ti leggo Apocalisse 2:10. Dice: per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni, sii fedele fino alla morte e ti darò una corona di vita. Cosa vuol dire? Che Dio ci mette alla prova. Dio ci mette alla prova. Non vi dimenticate di questo. Non si può confidare nelle persone occhi chiusi. Amare va bene, ma amare e confidare sono cose diverse.
Non puoi confidare negli uomini.
Non puoi confidare tuo fratello, tua sorella, tua moglie, tuo marito. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non potete confidare in me, il fratello Giuseppe. Dovete confidare in Gesù. Solo Lui è la roccia. Io sono carne, tu sei carne. Giacomo 2:17-18. L'importanza di mettere alla prova.
Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Amen. Quindi mettere alla prova le persone prima di confidarsi non è mancanza di amore. Tutti noi dobbiamo essere messi alla prova, tutti quanti, e questo può richiedere tempi più o meno lunghi anche nelle migliori chiese e comunità. Vediamo che nella chiesa di Gesù c'era un Giuda. Quindi sempre mettere alla prova. L'entusiasmo, l'amore, l'altruismo non sono sempre i migliori consiglieri nelle decisioni. È indispensabile di pregare per la saggezza di Dio. Un modo per iniziare a cooperare potrebbe essere, per esempio, iniziare a vivere insieme in una casa di campagna, se volete, tipo fattoria. Potreste decidere di condividere insieme determinati lavori, progetti, come avere animali, mucche, galline, pecore, eccetera. Potreste, per esempio, scegliere di rimanere invece indipendenti, come due famiglie nella stessa fattoria che cooperano insieme, almeno fino a quando non vi conoscete meglio. Questo altro suggerimento utile a chi chi ne ha bisogno. Potreste condividere il lavoro, condividere altri progetti, ma rimanendo due famiglie, due comunità indipendenti, aiutandovi in quello che deciderete. In questo modo la cooperazione progredisce, ma a piccoli passi, solo in quelle cose nelle quali avete la fede, man mano che le persone dimostrano di meritarsi più fiducia. Luca 16:10.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Ok, nelle cose piccole vedrete chi merita e chi non merita. Il regno di Dio è tutto basato sul merito. Apocalisse 22:12, cosa dice?
Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Va bene, quindi il Signore ci benedice in base alle opere. Sono le chiese fuori binario che dicono che in cielo saremo tutti uguali, tutti benedetti, tutti con la corona, tutti... No, non è mica vero così. Mica vero. Daniele 12:2-3 dice... Ci sarà resurrezione, alcuni alla vergogna eterna, altri alla benedizione eterna. Non è mica vero che in cielo saranno tutti arcangeli, tutti seduti alla destra di Gesù, non è mica vero. Tutti sposa di Cristo, tutti vergini con olio. Non è vero. Quindi anche per questo, quindi un altro consiglio per voi, fratelli che siete qui e altri che arriveranno, potrete organizzarvi in semicomunità, in maniera che non investite soldi, tempo, sudore, lacrime, tribolazioni, litigazioni, mesi, spendete i soldi e poi colà è scappato con la borsa di notte. Parlo tra virgolette. Andate passi piano, è come un matrimonio. Prima di sposarti ti vorrei fidanzare un pochino, che tua moglie non si sveglia di notte vedendoti in faccia scappa dalla finestra. Fatti conoscere prima un attimo, giusto Giorgio? Tu che prima di andare a visitare Denise andavi sempre al parrucchiere tutti i giorni, si comprava un litro di profumo e Denise dice mi piace che non puzzi mai, e insomma l'ha calapiata così, sai?
Che io lei o lei?
Quindi in questo modo potete organizzarvi in semicomunità, va bene, se vuoi, chi vuole, e questo offre grandi vantaggi, per esempio, anche se non siete una comunità esattamente come io faccio con la mia comunità, per noi abbiamo un po' di esperienza, anche noi abbiamo avuto gente che è scappata di notte con i soldi, quindi imparate i nostri errori. Però anche vivendo in semicomunità, ci sono dei vantaggi, per esempio vantaggi di protezione, di sicurezza. Se vivete in campagna e siete un po' isolati, no? Se siete in campagna. Noi per esempio abbiamo tre cani più io, va bene?
No.
Capisci?
E più gli angeli.
Proprio io e bastone, quindi io sono il cane di scorta, no? Quindi ci sono vantaggi anche per le semicomunità, cioè invece di essere isolati vi potrete aiutare gli uni gli altri nelle emergenze, cioè tuo fratello che ha la macchina, quello che non ce l'ha, insomma ci si aiuta, no? Tu cucini, ma non c'è il sale, di corsa a comprarlo, cioè quello che ha la macchina ti porta. Quindi potreste risparmiare in questo modo grandemente sulle spese mensili e nelle cose che deciderete mano a mano di condividere insieme, per esempio un'automobile per fare la spesa, del cibo da comprare insieme all'ingrosso, aiutarvi coi bambini, e c'è quella sorella che i bambini sono cresciuti, c'è un passeggino non gli serve più, c'è quella sorella Yolanda che ci, ecco che nasce il bambino, qui c'è il passeggino pronto, ok? Per esempio, e così via. E quindi aiutate quei bambini e vi aiutate nelle cose burocratiche legali, per esempio, e in altre necessità, andare in un ufficio, ci vi aiutate con consigli e altre necessità, emergenze che non mancheranno, anche per avere comunioni giornalmente con i fratelli, questa è anche una benedizione, sai, per una tazza di tè insieme a parlare di Gesù. Uno c'è il raffreddore, c'ho la voce, ti leggo io un bel capitolo, ecco il raffreddore passa. Quindi dipende anche da voi, dalle vostre possibilità finanziarie, Ed altri motivi, se per esempio un paio di famiglie decideranno di affittarsi insieme una casetta con terreno, con animali tipo fattoria, o anche un paio di appartamentini fianco a fianco, o comunque vicini, in modo da avere comunione, aiutarsi frequentemente, anche mangiare insieme, se e quando lo desiderano, senza che sia una legge, senza far sentire nessuno sotto condanna, ma semplicemente in base all'amore. Nella nostra comunità cerchiamo che c'è solo la legge dell'amore, però credete, funziona sempre da noi la legge dell'amore?
No.
E allora abbiamo la legge, abbiamo delle regole, abbiamo una lista chi deve fare i piatti, chi deve pulire il cesso,
sì.
Chi deve andare in giro a raccogliere dei cani.
È vero, sì.
Capito? Quindi perché, sai...
Non è che siamo così pieni d'amore di sempre offrirci come volontari. Faccio io, non ti preoccupare, faccio io.
Per esempio,
non siamo così.
Per esempio, Gabriele qui, lui è sempre volontario quando c'è da mangiare la torta.
Tutti lo siamo.
No, Gabriele, devo dire che Gabriele è un buon esempio.
No, Gabriele,
in bene. Giro con la carriola, con il fieno per gli animali, in tasca la pinza di qua, la tanaglia di là. Dio lo benedica. Quindi poi ci saranno dei fratelli che vorranno invece iniziare semplicemente da soli, senza comunità. Prima vogliono capirci meglio, avere la loro casetta, il loro appartamento, poi pregare con calma, imparare nel tempo su cosa esattamente vogliono fare, come farlo, con chi farlo, e anche questo è saggio. Se è questa la loro particolare fede, cioè non siamo qua a spingere nessuno a fare comunità, questi sono suggerimenti per chi li vuole fare, perché la nostra chiesa è fatta di tutto a livello volontario, siamo qui per aiutare, per benedire, per addestrare, per istruire, per guidare, nell'amore, nessuno, la nostra chiesa è obbligata a fare niente. Questa chiesa si può entrare e si può uscire, quelli che escono non escono sotto maledizioni che si è perso, senz'altro va all'inferno, no, assolutamente no, la sola cosa che vogliamo che attiri i fratelli a noi è l'amore, niente altro, la luce, non deve essere le dottrine, se non sei della mia religione, no, assolutamente no. Quello che è indispensabile qui non è fratello Giuseppe, ma è Gesù Cristo. Va bene? Romani 14, verso 3. E credo con questo...
Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto.
4.
Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi.
22.
Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva.
23.
Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede, e tutto quello che non viene da fede è peccato.
Qual è il punto? Il punto è lasciare le persone libere di vivere la loro fede. Va bene?
Amen.
Questa è la regola della nostra comunità, credo che dovrebbe essere la regola della nostra chiesa,
amen,
credo
amen.
Che dovrebbe essere la regola nella vostra comunità se ne fate una. E credo che dovrebbe essere la regola nella vostra famiglia, con vostra moglie e vostro marito. Va bene?
Però dentro della parola, no?
Come?
Dentro della parola.
Eh sì,
è perché uno può venire e dire, la mia fede è fare quello. È ok, però dove è scritta?
Io ho visto tua moglie e mi è venuta la fede.
Ecco.
Guarda che il marito fa sollevamento pesi.
Infatti...
Lui ha la sua fede, va occhi nero e cieli blu. Va bene,
per
quindi la fede deve essere basata sulla parola.
Amen.
Va bene, perché qui guardiamoci in faccia, qui abbiamo tutta la stessa, tutta quadrata, però quadrata in un modo diverso. Qualcuno di noi ce l'ha più quadrata dell'altro. Va bene?
È vero, è vero. Giorgio aveva una domanda.
Sì, io questo diciamo alla fine del messaggio. Diciamo, pensate che vi sarà utile?
Assolutamente sì, perché stavo pensando a tutti questi suggerimenti che tu hai dato, no? E a cosa diceva Gesù, cosa dice Gesù nei Vangeli. Che lui non è venuto a proporre nient'altro che il regno dei cieli, giusto? Quindi stavo pensando, e in altri passi dice che il regno dei cieli è dentro di noi, giusto? Allora, secondo tutti questi suggerimenti e tra virgolette normative che tu hai adesso
parlato,
è proprio questo il regno dei cieli. Cioè, il regno dei cieli, come ci sono, come hai detto tu, come bisognerebbe vivere in comunità o comunque semicomunità, aiutarsi, vedere uno che ha bisogno di questo, l'altro di quello.
Tutto a livello volontario.
Tutto a livello volontario di cuore. È un po' uno specchio di quello che sarà il regno dei cieli, magari, cioè tu lo vivi qua.
Beh, uno specchio, casomai, diciamo, quello è l'originale, noi cerchiamo di
esatto,
seguirlo.
Esatto, noi cerchiamo già in questa certo, vita di...
cerchiamo di seguire quel...
Sì.
Sia in terra come è fatta nel cielo.
Quindi è un regno con delle leggi, comunque. Con un re, con delle leggi, e cioè leggi volontarie, tra virgolette, non sono leggi come... da noi che va in galera, però proprio perché di cuore.
Cioè, e questa è la chiave di tutto.
Sì, ecco, questo...
Cioè, nessuno deve sentirsi forzato, obbligato, va bene, ognuno deve fare secondo la sua fede basata sulla parola. Quando uno ha la fede che non è basata sulla parola, lo spirito comunitario finisce. Allora quello deve essere incoraggiato ad andare a fare la comunità per conto suo e che ci mostri cosa sa fare.
Certo. No, infatti, perché molte persone, quando io andavo a parlare anche con i miei amici, per esempio, si parlava un po' del Vangelo, di questo regno dei cieli, che non si capiva mai cos'era, no? E cosa Gesù voleva dire. C'è un po' di confusione, no? Perché loro pensano che questo regno dei cieli, chissà cos'è, chissà com'è, ma secondo me è proprio il fatto che noi pensiamo un po' troppo, no? E invece di guardare le cose che ci sono qua sulla terra e di vedere che è un po' tutto anche simile, no?
Cioè, se non è così diverso,
esatto,
se no qui impareremmo niente,
esatto.
E questa è la tua domanda, se il regno dei cieli è questa comunità vivendo secondo esatto, l'amore di Gesù,
esatto, questo è.
Allora lui si chiedeva se il regno dei cieli che è dentro di noi sono queste comunità che vivono secondo l'amore di Gesù, secondo la Bibbia.
Il regno dei cieli, abbiamo una fotografia perfetta del regno dei cieli. Qual è la fotografia perfetta?
Boh.
È Gesù. Il modo che Gesù parlava, viveva, operava e profetizzava, e la comunità che Gesù ha creato, i 12 apostoli, è un esempio di com'è il regno dei cieli.
E noi facendo questo anche può essere un esempio, no?
Noi seguendo la parola di Gesù, le scritture che vi ho dato, e meglio di questo voi potrete trovarne, ecco che noi viviamo secondo l'esempio del regno dei cieli, perché quando i discepoli dicevano io voglio sedermi alla destra, qui c'è il biglietto da visita, e io alla sinistra il biglietto da visita, ecco, noi abbiamo già prenotato, mi dispiace per gli altri. E Gesù gli ha detto, ehi, i re e le nazioni fanno così, ma tra voi non sarà così, ma è più grande che sia il servo. Vabbè. Ecco, questo è un esempio del regno dei cieli. Quindi noi questo è l'esempio che cerchiamo di seguire. Nella nostra comunità, io, mia moglie, le mie figlie, i figli, questo è l'esempio che cerchiamo di seguire, non è che ci riusciamo sempre. Ma quello però è la nostra stella che ci guida, le scritture, Gesù. Quando non sappiamo cosa fare, noi guardiamo alla mappa, il Vangelo, Gesù, e sappiamo quello che dovremmo fare. E questo vi consiglio, fatelo anche voi, non sbaglierete mai, va bene?
Amen.
Amen, amen.
Non è che ci riusciremo sempre, ma perlomeno siamo incamminati in direzione giusta.
Sì, perché tante volte quando prego, quando faccio una passeggiata con Gesù, tante volte gli dico, Signore, sto vivendo un piccolo paradiso, la mia vita è bellissima, ma veramente mi sembra una vita facile perché non ho i problemi che il mondo ha, E poi ho i fratelli e sto servendo il Signore e sto godendo i fratelli che scrivono e vedo vite cambiate. Che altro puoi desiderare nella tua vita? Che altro puoi desiderare? E allora è vero che se uno...
I soldi devi lasciarli.
Ai soldi? No, non sto pensando ai soldi. Ma è vero, come dice Giorgio, se uno riesce a formare una comunità secondo questi suggerimenti, è un piccolo paradiso. Anche se ci saranno problemi, ci saranno, ma
perché
se
siamo nella carne.
Ma se impari a superarli, è un piccolo paradiso.
Amen.
È così.
Poi sai cosa rende veramente il paradiso? Che ci siano tante cose materiali e che ce ne siano pochissime. Sai cos'è? È l'amore.
Sì.
Amen. A volte noi, nella casa dove siamo, abbiamo un camino. In campagna c'è il camino. Mm-hmm. E ci mettiamo davanti al camino e raccontiamo storie, leggevamo i vostri messaggi che ci mandavate.
Arrivava, audio.
Arrivava una sorella: guarda, c'è un messaggio di Denise e Giorgio.
Un audio di 15 minuti.
Ecco. Dice: guarda, è nata lì e Saveri hanno mandato. Ascoltiamo.
Sì, sì, sì.
Infatti devo dire che voi qui presenti, i messaggi che avete ricevuto da voi da sempre, sono sempre stati ispiranti.
È vero, è vero.
Ci avete sempre solo ispirato. Vero o no? Possiamo
sì,
testimoniare
sì,
questo?
Sì, sì,
siete fratelli ispiranti.
100%.
Dobbiamo dire davanti al Signore.
Amen.
Gloria al Signore. Infatti, un altro ultimo PS è che, come diceva Angela, che la nostra vita è un piccolo paradiso, sia che a volte abbiamo tanto, sia che abbiamo poco, però siamo abituati ad andare a cavallo e sull'asino.
È vero.
Capisci, avere... La bistecca o la zuppa? La zuppa o un sandwich? Però con l'amore.
Amen.
Come dice la Bibbia, è meglio un pezzo di pane con l'amore che una casa piena di ricchezze con la discordia. E vedi, nel mondo sono lì, ma questo non si decide mai a morire, mi serve l'eredità. E cosa te ne fai l'eredità? Per diventare... Cioè, quando entri nella volontà di Dio, a parte che poi il Signore ti benedice. Tutto, il difficile diventa facile. Per esempio, sono arrivati qua... Questi due fratelli, Lorenzo e Yolanda, sono arrivati, eccoli qui, dolcissimi, simpaticissimi. Lui c'ha la barba come me. E siamo arrivati qua, e sono arrivati qui e soldi pochi. Pochi o pochissimi, non mi ricordo.
Pochi.
Pochi. Ecco, non mi ricordava bene. E insomma... Cioè,
per qualche mesetto, diciamo.
Però sono arrivati col cuore giusto, sono arrivati col cuore di umili, in unità, in amore, in gentilezza, umilissimi.
Sì, sì, è vero.
E il Signore cosa ha fatto ad ora?
Miracoli.
Il Signore li ha benedetti. Questi qua non sono quasi neanche arrivati. Quanti giorni è che sono qua?
Saremo 2 settimane.
2 settimane che sono qua. E quanti giorni fa la signora, l'amica dall'albergo gli ha dato le carte?
Adesso
quanti giorni
due
fa?
Giorni fa.
Due giorni. Quindi 2 giorni fa, cioè loro hanno dato un sacco di amore a questa signora che abbiamo incontrato, che c'è un alberghino che li sta ospitando, e hanno pagato le stanze con uno sconto e tutto, e abbiamo evangelizzato un po' noi un po' loro, e Gesù gli ha toccato il cuore. E questa gli ha detto: guarda, vi faccio io le carte per la residenza, per i visti, per questo, quell'altro. Voi fate conto che... Insomma, gli ha facilitato tutto. Ed è questi che sono già andati all'ufficio, si sono fatti dare le carte, tutto, e tutto sta marciando a gonfie vele, e gli hanno già, hanno già trovato un posto di lavoro e tutto. Cioè, praticamente sono entrati nella volontà di Dio e il Signore li sta trasportando sulla nuvola. Insomma, vai avanti tu, Lorenzo.
Sì, sì, no. No, siamo veramente... Non ci crediamo neanche noi, cioè, tutto, abbiamo tutto in mano in poche, cioè, in 2 settimane, e abbiamo le carte per stare... Cioè, adesso, nei prossimi giorni, butterò tutte le carte dentro, alla governazione, tutto, e poi... Sono venuto a sapere che adesso possiamo anche fare le visite mediche poi.
Sì, perché tua moglie è incinta, gli hanno detto le visite mediche gratis, tutto in regola, può andare
tutto,
tranquillo.
Sì, magari qualcosina di piccolo così, tipo non so, un check o qualcosa così da pagare, però insomma
Tutto pronto.
Allora, c'avete l'appartamentino e il signore...
Avete già trovato l'appartamento affittato a poco prezzo?
Sì.
Siete usciti dalla pensione?
Ce l'ha abbassato di una sessantina di euro.
Vi ho fatto una sconto di 60 euro. Adesso, quanti euro costa adesso? Quanti euro costa adesso?
Adesso costa 190 più o meno.
190 euro?
Sì.
Con 60 di sconto e 190. Ottimo per un appartamentino.
Sì, siamo
quindi questo è un esempio
e stanno marciando per i visti, no? Per poter rimanere qui e dopo trovare un lavoro.
Quindi praticamente così velocissimi il Signore già li sta benedicendo. Perché? Perché stanno camminando in consiglio, questo posso testimoniarlo io, si stanno consigliando ogni passo, stanno pregando quei fratelli, sono pieni di umiltà, fratelli che è bellissimo, è facilissimo. Di lavorare insieme, gloria al Signore. Quindi questo è un incoraggiamento per i fratelli che se entrate nella volontà di Dio, il Signore vi benedice, cioè rende facili le cose difficili.
Sì.
Se invece tu vai, cammini in orgoglio, in superbia, per conto tuo le cose facili diventano difficili. Va bene?
Sì, no, la gloria, la Dora ci sta dando sempre consigli.
Tutti insieme.
Sì, ci state dando sempre consigli. E devo dirvi grazie al Signore.
Amen, amen.
Amen, grazie a Dio.
Amen. È tempo di fare una pausa.
Sì.
Ascoltiamo una canzone che parla di Abramo, che anche lui è uscito dal suo paese, è andato per fede, senza sapere dove va, e il Signore ha provveduto anche per lui.
Ma secondo te la gente nel mondo che non vuole andare come Abramo, non vuole seguire Gesù, non vuole camminare per fede perché ha paura di seguire Gesù, secondo te quella gente lì sa dove sta andando?
No.
Allora metti la canzone.
Guarda laggiù l'orizzonte.
Guarda laggiù l'orizzonte, vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire?
Conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
del mio popolo padre sarai.
Abraham, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele, con te io camminerò. Quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai. Abraham,
il cielo, le stelle, Abraham.
Abraham,
conta pure la sabbia del mare. Padre sarai,
Abraham. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio. Nato da terra bruciata, non puoi volerlo, Signore. Abraham,
il cielo, le stelle, Abraham.
Abraham,
conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
popolo, padre sarai.
Abraham. di pietra il mio cuore. T'ho presentato mio figlio per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te. Abra, pure la sabbia del mare. Abra, il mio popolo padre sarai. Abra. Oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede al Signore ogni cammino è nel sole.